Via al microfono aperto su Radio Sportiva al 334-773-0020, il numero per intervenire in diretta con noi. Casella messaggi al 366-6284-122. Vi risponde Enzo Bucchioni. Ben ritrovato Enzo, buonasera.
Buonasera a voi, è sempre un piacere. Ciao Stefano.
Partiamo con gli ascoltatori da Cosenza e da Michele. Ciao, benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti, i complimenti si sprecano ovviamente per voi.
Grazie.
E niente, io volevo giusto dire questo, penso che l'urlo del vantaggio al Maradona sia rimasto in gola, poi Tammy diciamo ha preparato una sfogliatella per Pulcinella, questo mi dispiace. Ovviamente sono ironico. Detto ciò, che dire, grandissima Roma, nonostante le partite ravvicinate che ha avuto ingiustamente, ha dimostrato di essere sempre sul pezzo, e Napoli quest'anno, vabbè, ha fatto una bella partita, questo lo dico tranquillamente, però mi dispiace, è andata come doveva andare, quindi grandissima Roma, forza Roma sempre, e un saluto a tutti voi ragazzi.
Ciao Michele. Enzo, Napoli quest'oggi avrebbe meritato di più a conti fatti, per le palle gol avute lungo l'arco della partita.
Sì, Michele ha detto bene, la Roma ha fatto una gran partita considerando quelli che sono gli obiettivi, quello che è stato giovedì, e che comunque erano 20 minuti ma ti ha comportato una trasferta, c'è giovedì prossimo la partita importante con il Bayern Leverkusen, e questa era una gara delicata, quindi il pareggio della Roma è stato un pareggio sofferto, ma dimostra che la Roma non molla nulla. E ora passiamo al Napoli, come dicevi tu. Guarda, questa la partita di oggi, se io fossi un tifoso del Napoli e se fossi De Laurentiis, mi farebbe ancora più arrabbiare, perché ti dà l'idea di questo gruppo, quanto poco abbia dato e cosa abbia messo zero nel senso di attaccamento di tutto quello che abbiamo detto durante tutta la stagione. Perché oggi giochi? Perché c'è la Roma, perché è una partita che interessa a te, sei sotto riflettori, ti devi far vedere, e quindi queste sono le situazioni più inaccettabili. Perché non ha giocato tutta la stagione? La squadra c'è, non poteva esserci sciolta, e non c'erano più i giocatori che non avevano, come ha detto Calzone in settimana, più chiaro di così, gente che andava in campo pensando agli affari suoi, giocando singolarmente quando era il caso e non più da squadra. Quindi questa prestazione da Napoli di oggi, almeno ha messo volontà, ha messo determinazione nei suoi giocatori più importanti, a cominciare da Osimhen, forse la gara migliore di questo anno 2024, tutte cose che si erano disperse, non le puoi ritrovare in una serata sola, no? Il rammarico di queste, mi viene ancora più da pensare che il repulisti al Napoli deve essere, non ti dico totale, ma insomma molti di questi giocatori, io dico che non sono neanche più degni di portare questa maglia per come si sono comportati durante tutta la stagione.
Altro ascoltatore da Cosenza è Giuseppe, benvenuto anche a te, ciao.
Buonasera a tutti. Quindi io voglio solo, diciamo, il campionato finito per l'Inter è finita da 4 anni, non sento altro che dire a fine campionato l'Inter è tra la quarta squadra, la quinta, anche perché ci sono le registrazioni, sono da 4 anni, se n'è andato Conte perché è andato via, hanno venduto Lukaku e Hakimi, poi è andato via Perisic, è andato via Brozovic, insomma, praticamente l'anno scorso tutti gli opinionisti, la maggior parte tranne qualcuno, ha messo l'Inter fra le 4-5 squadre, 4-5 massimo, sì. Quinto posto, quarto posto. Ora io vorrei sentire da questi opinionisti che hanno fatto almeno riconoscere e dire ci siamo sbagliati. Perché se si è ingigantivano, diciamo, i difetti dell'Inter, i meriti nulla, perché in tutto questo campionato solo l'Inter ha vinto perché l'arbitro questo, perché l'arbitro quell'altro. Però io vi dico una cosa, siccome questa è una trasmissione che la sentono anche all'estero, anche, bisogna fare attenzione quando alcuni si esprimono, specie gli opinionisti, perché non diamo un'immagine bella del servizio di informazione che viene fatto in Italia, e questo poi diciamo, lo paghiamo anche nelle competizioni europee, quindi bisogna fare molte attenzione.
Mi pare un po' esagerato dire che se uno dice una cosa alla radio poi dopo Infantino, Ceferin sono lì ad ascoltare e ad agire di conseguenza, però al di là delle battute,
no, ma poi
Enzo,
poi
grazie Giuseppe.
Quale radio e quale televisione, bisogna poi anche fare distinguo,
no, ma poi Giuseppe, uno per carità può anche dire che una squadra è più forte o meno forte all'inizio del campionato, poi dopo se vede che le cose vanno diversamente non è che dice è tutta fortuna, è tutto un magheggio.
No, questo non c'è alcun dubbio. Io i pronostici si fanno, si sbagliano, sono le analisi che io quanti ne abbiamo sbagliati,
ma certo.
Però le analisi di qualcuno e sono veramente irritanti, per certi altri vergognose, ne ho sentite tante in giro, a me non me ne frega nulla di nessuno e conosco anche i miei polli, so anche perché qualcuno non è sereno, ma questo non mi interessa neanche questo, ma facendo questo mestiere, Giuseppe, io non do così a nessuno, ma quelli che abitualmente tengono questo tipo di comportamento eccessivo e fanno i fenomeni dicendo succederà questo, succederà quel, che poi puntualmente succede il contrario, provate a seguire qualcuno, ma non li seguite più, non hanno più credibilità e cambiate canale quando ci sono quelli lì. Ma anche se, voglio dire, se dico delle stupidaggini anch'io, voglio dire, è un mestiere dove metti il nome, la faccia, la voce, quindi ti prendi le tue responsabilità. Ci sono alcuni che sono tipici di questa situazione, no? E ne avessi indovinata una in tutta la loro carriera, però sono sempre lì a chiacchierare, a blatterare. Evidentemente hanno dei manager buoni, non so, sono più sicuramente bravi in certe situazioni, e l'ho sentito anch'io tanti dire l'Inter arriverà quarta, quinta, sesta, l'estate scorsa ha distrutto tutto, ha venduto questo, ha venduto quell'altro, cioè sono analisi che non corrispondono alla realtà. Poi puoi dire arriverà seconda, terza, vincerà, quello è un altro discorso, il campo, ma demolire una campagna acquisti che aveva fatto l'estate scorsa, e dice, ma poi ci sono le registrazioni, oggi non sfugge nulla, quindi ognuno si faccia la sua idea, e chi spara cazzate, scusate, voglio dire, ne sparo anch'io, però cerchiamo di essere un po' equilibrate, no? Per carità, quelli che l'equilibrio non ce l'hanno mai e vanno timbrati e si cambia canale, si cambia radio, si cambia, cioè questo voglio dire, in democrazia informativa si può fare anche questo.
Questo senza dubbio. Sentiamo un altro ascoltatore, Daniele da Pavia, buonasera e benvenuto anche a te, ciao.
Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Vai. Allora, io sto tornando da Bergamo e volevo fare una riflessione con voi. Allora, l'Atalanta è in una delle stagioni storiche della sua, da quando esiste, e volevo chiedervi, secondo voi può competere con questa Roma anche per il quinto posto, che vorrebbe dire Champions League? Perché mi sembra che questo De Rossi sia bravo, ma molto molto anche fortunato, perché segna sempre alla fine. E io credo che lo scontro diretto possa essere determinante poi qua a Bergamo tra 15 giorni, calcolando gli impegni, Bayer Leverkusen, Olympique Marsiglia, poi si va a Roma per vedere la finale contro la Juventus. Quindi come la vedete voi questa lotta?
Il test a test Atalanta-Roma. Grazie Daniele. Ciao Enzo.
Ma la vedo una bella lotta, come diceva Daniele, lotta di sicuro interessante, sono due realtà. L'Atalanta sta facendo ragione Daniele, sta facendo una stagione straordinaria, ma non è la prima, è l'unica italiana ancora in corsa per tre obiettivi, no? Quindi alla Coppa Italia, in finale con la Juventus, l'Europa League, dovrà vedersela con l'Olympique di Marsiglia per arrivare in finale, c'è l'ultimo scoglio, è in corsa il campionato e vedo che le possibilità ci sono. L'Atalanta, ricordiamolo, deve ancora recuperare la maledetta partita con la Fiorentina che è stata rinviata per la morte di Gio Barone, e quindi quella è lì in un limbo, non si sa quando si giocherà, e comunque ipoteticamente puoi anche considerare di poter fare bottino pieno, giochi in casa. La Fiorentina è stata battuta anche l'altra sera in Coppa Italia dall'Atalanta, la Roma De Rossi sta facendo grandi cose, però qui inciderà molto questa doppia semifinale che coinvolge queste due squadre, quante energie nervose e mentale porterà via questa sfida, perché è vero che le porterà via per tutte e due, però a naso mi sembra che la Roma abbia un impegno più grosso, e non a caso va a affrontare i campioni di Germania, però anche l'Atalanta non è una squadra semplice da affrontare, anche se non sta andando benissimo, e questo inciderà moltissimo nella sfida. Poi c'è lo scontro diretto, non c'è scusa, lo scontro con la Juventus, Roma-Juventus, inciderà sicuramente, la Juventus sull'orgoglio, poi lo scontro diretto la domenica dopo, prima c'è la Juventus per la Roma, invece l'Atalanta ha un calendario più agevole, c'è lo scontro diretto con la Roma, ma se guardo il calendario è sicuramente più agevole, la Roma ha la Juve oltre all'Atalanta e poi l'ultima c'è l'Empoli che deve salvarsi, insomma il calendario è più complicato quello della Roma, però due realtà, e poi ci auguriamo persino che arrivino sei, guardi Daniele,
la possibilità c'è,
esatto, così vorrebbe dire che una delle squadre che vince l'Europa League potrebbe essere la stessa Roma, già qualificata in Champions dal campionato e dà via libera all'Atalanta, quindi quante possibilità ci sono, e sarebbe il tripudio del calcio italiano.
Allora, Jacopo ti chiede, a proposito dell'Udinese, ti chiede: ma come mai si è ridotta così? I Pozzo da 10 anni ci propinano cose orribili, da quando hanno il Watford per il Friuli solo sciagure, grazie per l'Europa e 30 anni in A, ma di questo passo uno si disaffeziona. Come la leggi questa situazione?
La leggo una situazione difficile, complicata, in effetti i Pozzo hanno un po' esagerato nel cambiare troppi allenatori, nel cambiare troppi giocatori, è sempre stata la loro politica, no? Non è che per anni, non è che possiamo rimangiarci ora quello che abbiamo detto per tanti anni, a Udine fanno bene calcio, perché se possibile, oltre a tenere l'Udinese, mi pare che sono 29 anni che continuo attivamente in Serie A l'Udinese, se ci pensate sono tanti, un periodo lunghissimo per una società che è organizzatissima, che ha fatto bene negli anni, però Udine non è certo una capitale del calcio in Italia, eppure da 29 anni sono lì, vuol dire che hanno fatto bene. Da qualche anno questa idea di continuare tutti gli anni a vendere, a smontare la squadra, andare a fare degli esperimenti, andare a prendere giocatori sconosciuti ai più, si è rivelata un po' controproducente, dipende anche dai direttori sportivi, che ho visto troppe scelte sbagliate negli uomini, rimangiarsi quanti allenatori sono stati sostituiti, sono queste le cose che poi incidono, e quest'anno è stata una stagione disastrosa, probabilmente andava capito che il periodo di Sottil a Udine era finito, erano attentissimi e sbagliavano pochissimo a Udine in questo tipo di scelte, e invece ora sono reiterate l'idea di andare a fare anche con la panchina, andare a fare degli esperimenti, prendere allenatori e vediamo se funziona, insomma si sta azzardando un po' troppo, e il calcio mi pare che ti stia presentando il conto di questo tipo di atteggiamento. Poi sai, anche Pozzo, il patron, non è più giovanissimo, e la sua incidenza nelle scelte magari sarà minore di una volta, forse era lui che era quello che faceva funzionare tutto al meglio, me lo sto chiedendo a voce alta, probabilmente sì, metti insieme tante piccole cose e l'Udinese è in estrema difficoltà, lì se la giocheranno secondo me Frosinone, Udinese ed Empoli, perché hanno gli scontri diretti, si giocano fra di loro tutte e tre, cioè l'Empoli incontra l'Udinese e il Frosinone, l'Udinese incontrerà il Frosinone e l'Empoli, il Frosinone, Empoli, Udinese, quindi un giro a Troyes che probabilmente deciderà le sorti della retrocessione oltre a quella della Salernitana.
Prima di fermarci sentiamo anche Paolo da Como, benvenuto, ciao.
Grazie, ciao. Cavalco un attimino il vostro slogan di quando si interviene, diciamo, senza censura, ovviamente.
Sì, dipende, entro i limiti, ecco.
Allargare.
Vai.
No, niente. Era solo, se mi consentite, una critica una volta tanto a tutti gli opinionisti, indistintamente, che ogni volta c'è stato qualche tifoso del Milan che ha fatto una critica a Pioli, tutti l'avete difeso a spada tratta, no? Quando è chiaro non aveva un grandissimo squadrone, tutto quello che vogliamo, ma ha ben assistito su un modulo scellerato proprio che ha trasformato la squadra in un colabrodo, e nei momenti decisivi dove c'era almeno da prendersi a cazzotti e da tirare fuori gli attributi lì con la Roma e in altre circostanze, la squadra è mancata proprio clamorosamente. Poi la seconda cosa, e chiudo, sì, riguardo le informazioni che si continuano a dare, a incensare l'Inter e Marotta, no? Sui parametri zero ha fatto la squadra Inter, ha come minimo, perché poi mi sfugge qualche nome, Audero, Frattesi e Carlos Augusto, tutti e tre con obbligo obbligatorio, a palate di milioni da fare, sembra che stanno comprando tutti loro, Gudmundsson, come se niente fosse, hanno 90 milioni di rosso. Ecco, quindi bisognerebbe dire le cose anche come stanno. Grazie, buona serata.
Ciao Paolo, Enzo.
Ma intanto Paolo, io sono fra quelli che ha difeso Pioli e mi consenta, continuo a difenderlo anche stasera nel complesso di quello che ha fatto al Milan. Io non posso mica dimenticare che Pioli ha portato uno scudetto inatteso, che ha riportato con il gioco che ha dato al Milan, l'ha riportato a livello europeo, una squadra che si è difesa, è arrivato in semifinale, a giocarsi nella semifinale in Champions League, che non succedeva da tanto tempo, esprimendo un gioco, abbiamo sempre detto, europeo, la voglia, la mentalità. Poi se tutti gli anni ti smontano il centrocampo, perché il ruolo, il settore nevralgico, l'abbiamo detto, è centrocampo, e pensate cosa sarebbe stato il centrocampo, l'abbiamo detto tante volte, del Milan senza le cessioni, l'ultima quella di Tonali, che sì, Çalhanoğlu, Tonali e anche altri che si sono succeduti, hanno fatto una campagna acquisti quest'estate, alla fine della fiera mancava un sostituto per Giroud, perché non mi dite che Jovic è il sostituto di Giroud, sono stati presi dei ragazzi, giocatori molto giovani che sono stati un esperimento, vediamo se va, magari, oppure giocatori sul quale investire per il futuro. Nonostante questo, Pioli è secondo in classifica, o mi sbaglio? Cioè, questo non può non essere un valore. È arrivato fino a un certo punto in Europa League, è finito fuori con la Roma, e questo è vero. Qui in questo finale di stagione non è piaciuto neanche a me Pioli, sono molto onesto Paolo, mi sembrava un po', voglio dire, con la testa da un'altra parte, anche il linguaggio del corpo, come uno che si fosse arreso. Da un mesetto a questa parte Pioli dava questa sensazione in panchina, non so perché, poi ce lo spiegherà lui, probabilmente aveva capito che era finito il suo ciclo, non lo so, però complessivamente è un allenatore che in questi 5 anni di Milan, secondo me, ha fatto bene. Poi si può sempre far meglio, i tifosi non sono mai contenti, giustamente, gli errori sono stati fatti, ma non è che posso dire a Pioli, se hai buttato via un patrimonio di giocatori, avevi una squadra che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, in questi anni non l'hai vinto, dovevi andare avanti in Champions League e ti sei buttata via, girone difficilissimo. Poi ripeto, gli errori li facciamo tutti, però non me la sento di buttare addosso la croce a Pioli. Come la butto volentieri, ma non per antipatia o simpatia, analizzando quello che è calcisticamente corretto, addosso Allegri l'abbiamo fatto tante volte, chi ce l'ha 5 attaccanti come ce l'ha Juventus, perché stava facendo scoperta anche il Diz? Nessuno. E allora mi puoi venire a dire che non è una squadra che deve essere competitiva? E il Milan, pur con i suoi limiti, è stato sempre competitivo, ripeto, il secondo posto in campionato sta lì a dimostrarlo. Per il resto io parlo sempre di quando parlo, io parlo di calcio, la mia prerogativa è questa. Se andiamo a vedere la situazione economica dell'Inter, ma non soltanto dell'Inter e di altre società, la Juventus ha fatto un aumento di capitale a 900 milioni, c'è stato un periodo, si parlava anche dell'Inter, Yongong, del Milan, Yongong Li, tutte queste situazioni, e ci sono degli strumenti che ha la Federcalcio, ci sono degli organismi che devono controllare i bilanci e tutte queste cose, mi auguro che lo facciano, e se una squadra viene iscritta al campionato ha la possibilità di farlo, perché è in regola con tutte le disposizioni. Io parto da questo, perché incensiamo Paolo e chiudo, perché incensiamo Marotta, perché qui siamo alle prese con situazioni difficili dal punto di vista economico, non bisogna dimenticarlo, anche qui smontano la squadra tutti gli anni, vendono giocatori, fanno plusvalenza, però secondo me sono stati un pochino più bravi di quelli del Milan ad andare a ricomprare giocatori funzionali, a farsi dare anche dei prestiti con diritto di riscatto, pagherò fra 2 anni perché ora non ce l'ho, tutte queste situazioni che hanno messo in campo un Inter che, nonostante, ripeto, le tantissime cessioni di tutti gli anni di giocatori più rappresentativi, è riuscita a vincere lo scudetto esprimendo quello che ha espresso, e la finale di Champions, quindi sono bravi dirigenti, questo bisogna riconoscerlo. Poi l'aspetto dei conti, posso essere d'accordo con lei, ma io mi fido della Covisoc, di tutti quelli che controllano, le dico di sì, salvo poi se ci saranno delle inchieste future, se verranno fuori delle cose come sono venute per la Juventus, ne prenderemo atto, allo stato attuale e non ci sono.
Botta e risposta per i nostri ascoltatori, Enzo Bucchioni. Andiamo a Pistoia da Matteo, benvenuto e buonasera.
Ciao, buonasera, saluto tutti. Complimenti per la trasmissione, naturalmente il signor Bucchioni, tra l'altro abbiamo anche condiviso un taxi 7-8 anni fa a Parigi.
Pensa un po'.
Non ricordo bene. Volevo dire praticamente che a parte la partita di oggi, se sono tifoso della Roma, che secondo me con più consapevolezza, senza quella sbavatura di Mancini, si sarebbe vinta. E volevo fare una domanda: questa trasformazione della Roma, secondo voi, da Mourinho in poi a De Rossi, è un fenomeno De Rossi oppure o era veramente, è veramente finito Mourinho, o c'era qualcosa di privato fra l'allenatore e i tifosi, o era questa fossilizzazione sua nella difesa a 3 senza mai provarla a 4? Saluto tutti e buonasera.
Ciao, ciao Matteo. Enzo.
Matteo, sì, condiviso un taxi ora.
Passato un po' di tempo.
Passato un po' di tempo, ho preso tanti taxi, ma comunque se lo dice lei è stato sicuramente un piacere, la ringrazio. Tanto facciamo i complimenti a Perugia, fatemi fare anche a me, Perugia Volley per il campione d'Italia, un applauso come hai ricordato tu, mi unisco. Matteo, io sono sempre stato molto drastico, lo sono anche adesso, non per dire avevo ragione, non me ne importa nulla, perché le ragioni vanno e vengono, poi le analisi possono essere, ma era evidente che Mourinho stesse proponendo un calcio antiquato, un calcio che penalizzava i giocatori della Roma, ma anche questo atteggiamento da superstar ormai decaduta di Mourinho, con i suoi 27 titoli, lo special one, anche basta, aveva stufato tutti, e quando perdeva era colpa dei giocatori e quando vinceva era merito suo, con una rosa, torniamo poi alla rosa, che non era così scarsa come diceva lui, per prendersi tutti i meriti, e non era una situazione così difficile come, anzi, la rosa della Roma, io ho detto tante volte, lo ridico adesso, datemi Dybala e Lukaku e vinco il campionato, come quello datemi una leva solleverò il mondo, no? Facevo sempre per esagerazione, ho sempre detto sta roba, era evidente che fosse una sorta di macchina con un motore e il guidatore e andava sempre a bassi giri, oppure non metteva l'olio a rischio di fondersi, e quindi è arrivato De Rossi, cosa ha dato? Poi fra l'altro proponendo un calcio antiquato che i giocatori non vogliono più giocare, è un po' quel discorso che facciamo per Allegri con la Juventus, tutto questo nervosismo, ma vi ricorderete cosa ha fatto Matteo, cosa faceva Mourinho? 30 espulsioni e nel suo periodo allora sono state 30 espulsioni, cioè dava solo questa carica nervosa esagerata, esasperante, che ha messo anche la Roma in difficoltà, una squadra che dovunque andasse la Roma invisa tutti i tifosi, questa è stata la Roma peggiore al di là del calcio, perché il calcio va e viene, ma questo è moralmente inaccettabile, costruire tutte le partite sui nervi e su una strategia che doveva mettere in difficoltà l'arbitro, il quarto uomo, la squadra avversaria, queste robe sono state, io ne ho parlato anche con il capo degli arbitri personalmente, voglio dire, una roba che ha messo in difficoltà tutti, litigate continue, per cosa? E parliamo di calcio, questo ha fatto De Rossi. De Rossi ha rimesso il calcio al centro della sua idea. Poi sicuramente è stato bravo lui a ridare un senso di appartenenza a tutto il gruppo, a sentire tutti i protagonisti, quindi l'ho detto prima, quei giocatori della Roma Mourinho li trattava come pezzi da piedi, ricorderete qualcuno, l'ha fatto Karsdorp, l'ha fatto inseguire dai tifosi, ricorderete quando l'ha messo fuori rosa, per una partita persa per colpa sua, dalla colpa del giocatore, mai visto un allenatore dare la colpa ai giocatori, quindi De Rossi ha rimesso al centro della sua idea il calcio, i giocatori, proponendo un calcio moderno, propositivo, di personalità, un calcio corretto, la Roma non c'è stava più in espulsione, mi pare, o quantomeno rientrato nella norma di tutto. E questo è successo in poco tempo, quello che si diceva, nonostante, torniamo a quei famosi di prima che fanno delle analisi da fenomeni che non sono, nonostante i tifosi stavano dalla parte di Mourinho, perché trascinati mediaticamente abbiamo il nostro Dio, eccolo qui, dobbiamo seguirlo, accorgendosi poi troppo tardi che Dio non è più, senza toccargli la storia, per carità, 27 titoli lo fanno di Mourinho uno dei più grandi allenatori della storia, però poi le cose finiscono e bisognerebbe prenderne atto o bisognerebbe cambiare, se rimani fisso fermo allo special one che non sei più, non ti evolvi, e succede quello che è successo a Mourinho negli ultimi 5-6 anni, non soltanto a Roma.
Sentiamo adesso Gaetano da Trento, benvenuto anche a te, ciao.
Grazie, saluti a tutti, sono da Taranto.
Sì, da Taranto, mi sono confuso io, dall'altra parte d'Italia, vai.
No, ora facciamo i quanti, dall'Alpi alle piramidi, Gaetano.
Dalle Alpi alle piramidi. Benissimo. Allora, chiedo la grande competenza del signor Bucchioni sul Napoli, a costo di essere ripetitivo, è sicuramente banale, però chiedo la sua grande competenza, il triplo cambio e frenetico di allenatori sulla panchina del Napoli, secondo lei, è stata una scelta necessaria, opinabile, giusta, oppure, mi dispiace dirlo, essere imprenditori in un settore cinematografico non vuol dire essere altrettanto capaci nella gestione del calcio? Grazie mille.
Ciao Gaetano. Enzo.
Ma Gaetano, guardi, De Laurentiis ha fatto tanti errori in questa stagione, come forse non aveva fatto sommandoli tutti da quando è presidente del Napoli o giù di lì, cose anche che facciamo fatica a capire. Non era necessario, bastava fare una cosa molto semplice che nel calcio è stata fatta, ritorniamo a Berlusconi ai tempi di Sacchi, ha funzionato, ma in altre situazioni. Allora, torniamo a Garcia. O Garcia, è stata una scelta evidentemente sbagliata, Gaetano. La squadra, lui si è presentato male, l'abbiamo detto mille volte, arrivo io, non so cosa è successo, chi è questa squadra, c'è stata una reazione da parte dello spogliatoio, l'allenatore non era gradito, proponeva un calcio che non piaceva ai giocatori. A quel punto lì le strade erano due: o quella che avrebbe dovuto fare De Laurentiis, cioè percorrere De Laurentiis, andare nello spogliatoio a muso duro, e lo sa fare, dire chiaramente ai giocatori: ragazzi, questo è l'allenatore, l'ho scelto io, e chi vuole bene al Napoli va dietro a questo allenatore, chi non vuole andare dietro a questo allenatore, vi tengo a Napoli, vita naturale durante, non avete più premi, vi tratto come so trattarvi io, e De Laurentiis non è secondo a nessuno. Una situazione di questo tipo, Garcia sarà il mio allenatore per i prossimi 5 anni, no, queste robe che nel calcio si dicono. Oppure ti sei accorto di un errore e vai a prendere un allenatore che è più bravo di Garcia, oppure un allenatore che ti consenta di fare quello che non è riuscito a fare, un cambio doveva essere per un calcio per trovare qualcuna soluzione efficace, no? Poi sei andato a prendere un allenatore come Mazzarri, al quale va tutta la mia stima, persona seria, che era un po' fuori dal giro, non fortunatissimo negli ultimi anni, pensando che 10 anni dopo si potesse ritrovare quella magia, quella forza, e questa è stata un'ingenuità, pensando che lui, De Laurentiis, fosse con la bacchetta magica l'uomo che ti dà la benedizione, alzati e cammina. Cioè lì è tutto nato da una presunzione che quello scudetto evidentemente ha fatto camminare De Laurentiis su un metro sopra il cielo, una volta si diceva un metro da terra, e quindi non è stato lucido in tutte le scelte. Cioè io, per quello che è successo in questa stagione, mi tengo Garcia tutta la vita. Cioè devo andare a prendere uno meglio, se non c'è uno meglio e fai l'altro procedimento, parli con i giocatori. Quindi da lì è derivata tutto, la sua domanda non era necessaria, non era necessaria, no, vai a prenderne uno più discutibile di Garcia, allora mi tengo Garcia. E questo è successo, Gaetano, ma poi i giocatori hanno le loro colpe, evidentemente la colpa di aver rinnovato Osimhen a quella cifra, a 10 milioni, non aver dato i soldi agli altri che le chiedevano e pretendevano, insomma, è deflagrato tutto dopo una stagione straordinaria.
Enzo, ci ritroviamo presto su Sportiva, buona serata e alla prossima.
Con grande piacere, a presto a tutti, ciao.